L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Please God, please just save my house.
I'm ready to jump into the ocean.
There was so much smoke.
The line that we thought we were going to put in, so back to a contingency line, come down around these houses and just try to cut this bowl off. We're from Northern California, so this is a little bit different down here.
Letale, vento, siccità, fattore umano, una Los Angeles che brucia è l'altra faccia dei cambiamenti climatici. La pioggia a Valencia e in Emilia-Romagna, in Europa il vento e la siccità estremi che rendono il fuoco inarrestabile in California. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Eh sì, siamo lontani chilometri, è vero, ma non così distanti nella nostra economia delle piccole cose. Facciamo un conto, premesso ovviamente che la prima perdita è in vite umane. Alla fine si stima che i danni totali, le perdite economiche causate dagli incendi di Los Angeles ammonteranno circa 250-270 miliardi di dollari. Un'enormità. Ma anche l'uragano Helene, che lo scorso anno ha colpito gli Stati Uniti, Cuba e il Messico, costò una cifra attorno ai 250 miliardi. Un pallottoliere amaro facendo il giro del mondo. Le inondazioni in Cina solo nel 2024 sono costate 15 miliardi e mezzo, sempre ben inteso considerando che le vite umane, quelle, hanno un costo incalcolabile. Il tifone Yagi ha devastato l'Asia sud-occidentale all'inizio di settembre, lasciando anche oltre 12 miliardi e mezzo di dollari di danni. Anche l'Europa ha visto 3 dei 10 disastri più costosi dello scorso anno, tra cui le inondazioni in Spagna e Germania e la tempesta Boris, che hanno causato quasi 14 miliardi di dollari di danni. Ma paradosso dei paradossi, quel che accade a Los Angeles potrebbe spingere a finanziare la lotta anche ai nostri di danni da cambiamento climatico. Saluto Guido Rianna, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici.
Grazie e buongiorno a voi.
Abbiamo già raccontato nella nostra puntata dedicata alle previsioni meteo e all'intelligenza artificiale cos'è il Climate Index europeo, così se siete curiosi sfogliate anche i nostri podcast, indice di eventi estremi in Europa. Rischio cresciuto negli ultimi anni, non lo diciamo più, ma si può quantificare.
La prima componente del rischio, quanto a parità di evento quell'evento possa essere considerato più frequente o più severo. Cosa più complessa è poi accoppiare questa pericolosità al rischio, che significa in che modo quell'evento crea impatti in una determinata comunità, che quello dipende anche da quanto quella comunità è pronta e resiliente a far fronte a quell'evento, e quindi dipende naturalmente dai sistemi di allerta, dipende da come sono costruite le infrastrutture, dai livelli di manutenzione.
Sfogliando il Climate Index, lo trovate online, a novembre scorso risultavano a livello massimo di eventi 23 regioni europee. Tra queste c'erano anche le Marche per vento forte. Eppure non sembrava un mese particolarmente a rischio.
Si sono raggiunti valori estremi in molti casi per temperature massime. Questo non comporta problemi per la salute umana, perché naturalmente è nel mese di novembre, ma potrebbe comportare impatti considerevoli ad esempio sull'agricoltura, su altri settori che non guadagnano, diciamo, le prime pagine dei giornali, ma su cui poi variazioni di queste entità possono avere dei problemi. Così come si parlava di condizioni predisponenti agli incendi, il fatto che si inneschi o no è molto spesso legato, soprattutto per incendi, all'azione antropica, all'azione umana. Quello che diventa degno di nota in questo caso è che la stagione degli incendi, che noi usualmente leghiamo alla stagione estiva, comincia a estendersi. In molti casi, ad esempio in Spagna nel 2023, la stagione degli incendi era cominciata da marzo, proprio perché c'erano condizioni particolarmente siccitose e a elevate temperature. Quando sì, nel momento in cui a quelle condizioni predisponenti ci sono condizioni innescanti, come diceva lei, vento particolarmente forte o in quel caso azione antropica, può in un'area che poi non è resiliente come dovrebbe crearsi condizioni scatenanti.
Se prendessimo, torniamo indietro con l'index, aprile scorso con le piogge o agosto col gran caldo, fino a quante regioni contemporaneamente a rischio arriviamo? Anche più di un centinaio?
Esiste naturalmente una legge anche non scritta per cui alcune dinamiche sono molto spesso di larga scala, ad esempio ondate di calore o sì, sempre meno frequenti ondate di gelo, queste possono investire aree molto larghe del continente europeo. Quando noi parliamo di eventi di precipitazione, ma anche gli eventi di grandine che interessano la Lombardia e il nord Italia nel luglio 2023, in realtà quelle dinamiche sono per loro stessa natura molto molto localizzate, o in molti casi anche la siccità è associata molto spesso a dinamiche di larga scala. Pensi a quello che è accaduto in Italia subito prima dell'alluvione dell'Emilia Romagna. Gran parte del bacino del Po era interessata da condizioni siccitose che avevano poi richiesto anche poi la nomina di un commissario. Subito dopo però c'è stato un evento estremo che non ha colpito naturalmente fortunatamente l'intero bacino del Po, ma soltanto l'area della Romagna.
L'Italia come è messa?
L'Italia, alla scala provinciale, alla scala regionale, si sta muovendo in termini di adattamento. Fanno sì che possa essere più resiliente rispetto a qualche anno fa. Un esempio che è interessante è quello delle ondate di calore del 2003. Nel 2003 in tutta Europa c'erano state decine di migliaia di morti a causa di quell'ondata di calore. Nel momento in cui nel 2023 si sono ripresentate condizioni simili, soprattutto nel mese di luglio, il numero di decessi è stato molto inferiore. La soluzione qual è stata in molti casi? Dotarsi di un sistema di aria condizionata che poi diventa esso stesso causa del problema. Quindi abbiamo evitato morti, è sempre poi una soluzione anche di iniquità sociale in qualche caso, perché solo alcuni potranno poi naturalmente permettersi il sistema di aria condizionata, e questo è un'altra delle firme del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico tende a interessare soprattutto le porzioni della società più vulnerabili, stesso molto spesso anche per le precipitazioni estreme, ed è una delle altre firme importanti proprio del cambiamento climatico questo.
E lo vedremo in qualche modo anche a Los Angeles, insomma c'è chi una casa non potrà magari ricomprarsela, chi invece sicuramente ha di che farlo.
Il cambiamento climatico era visto in Europa come qualcosa che interessava gli orsi polari sugli iceberg, le siccità in Africa. Nel momento in cui ha cominciato a interessare l'Europa, l'Italia, i nostri contesti, non è diventata soltanto una questione scientifica, è diventata una questione pratica. Ecco perché poi nella discussione sono entrati decisori nazionali, ma anche altri attori economici, le assicurazioni, le società di costruzione. Nel momento in cui quindi il problema è diventato problema economico, le cose in quel momento poi sono realmente cambiate, perché sono sempre più interessati ad avere delle stime di probabilità.
E siamo al punto. Quel che accade a Los Angeles potrebbe spingere a finanziare la lotta anche ai nostri danni da cambiamento climatico, perché eventi così simbolici in luoghi così ricchi e assicurati spingeranno un po' ad aprire le borse.
Di sovvenzione anche alla scala europea, ma anche da parte dei privati, di lavori su potenziali effetti del cambiamento climatico, su eventi specifici, poi va a informare realmente le policy di tutti i giorni.
E quando si parla di agenda globale, gli interessi contano. Contano anche per noi?
Facciamo i conti.
Riportiamo tutto questo alle nostre tasche. Primo dato da segnare sul nostro pallottoliere: solo dal 2013 al 2020 le regioni italiane hanno avuto 22 miliardi e mezzo di danni causati solo da frane e alluvioni, più o meno 2,8 miliardi l'anno. La regione che ha registrato più danni è Emilia-Romagna, a seguire Veneto, Campania, Toscana e Liguria. Poi ci sono siccità, vento, caldo estremo, quelli non entrano in questo conto, ma ci sono. Se negli States la domanda è se le assicurazioni reggeranno il peso dei danni, da noi oltre 8 polizze su 10 non prevedono nemmeno l'estensione per il rischio da catastrofi naturali. Sicurezza, prevenzione, ripetiamo ancora una volta, vite umane in primis, ma intanto Benedetta Brioschi, European House Ambrosetti.
Buongiorno a tutti. Noi abbiamo calcolato nell'ambito della nostra community Valore Acqua per l'Italia, questo osservatorio che abbiamo lanciato 6 anni fa proprio per elaborare scenari, strategie e politiche. Il cambiamento climatico, dicevo, abbiamo elaborato che con quasi 300 euro per abitante all'anno l'Italia è il primo paese in Europa proprio per perdite economiche legate al cambiamento climatico, che dal 2015 ad oggi abbiamo registrato un aumento di quasi 5 volte delle perdite economiche legate al cambiamento climatico nel nostro paese.
Di questo passo dove arriviamo?
Certamente dobbiamo uscire da un approccio emergenziale, ma mettere un po' a sistema tutte le soluzioni che ad oggi abbiamo a disposizione per gestire gli impatti sul nostro territorio, proprio con una visione, una politica anche di lungo periodo. Certamente noi siamo in una posizione critica anche all'interno del Mediterraneo, che a sua volta è uno spot del cambiamento climatico. Ci sono altri paesi all'interno dell'Unione Europea che sono in una situazione più favorevole.
Ecco, gli altri paesi europei come sono messi?
Siamo i primi in Europa per perdite legate al cambiamento climatico. La situazione è molto critica anche in Spagna. Circa 220 euro di perdite economiche per gli effetti del cambiamento climatico per abitante, e in Ungheria. La Spagna, peraltro, lo abbiamo tutti visto, insomma, nell'autunno del 2024 è stata protagonista della terribile tragedia a Valencia, con gli impatti che tutti noi conosciamo. Germania e Francia sono più vicine invece alla media europea, che comunque rimane abbastanza elevata, circa 116 euro a cittadino. Quindi, diciamo, nessuno è esente, certamente l'Italia è il paese più esposto.
Chiariamo anche cosa intendete per perdite, cioè cosa entra in questo conto.
Allora, dobbiamo considerare appunto tutti i settori economici che sono impattati. Certamente i più esposti sono il settore agricolo, per esempio appunto nel nostro paese, ma molto, per esempio, dobbiamo pensare anche alla perdita di capacità idroelettrica. Abbiamo calcolato che se non riuscissimo a invertire la tendenza e se dovessimo raggiungere i 2 gradi di riscaldamento globale, più 2 gradi di riscaldamento globale, raddoppierebbe la perdita di capacità idroelettrica in Italia, con impatti ovviamente poi anche su tutte le attività economiche che utilizzano questa fonte di energia. Ci sono poi anche degli impatti, come giustamente lei diceva, anche sulla vita, sulla quotidianità delle persone. Toccare con mano anche gli impatti di questi disastri rende tutti noi molto più consapevoli.
Grazie.
Grazie a voi.
E quindi aggiungiamo strade da rifare, case di cui parlavamo prima, tutto questo non entra nemmeno nel conto dei 300 euro. Per la somma finale lascio a voi. Noi invece ci risentiamo con la prossima storia e la prossima economia, come sempre qui e sulle principali piattaforme podcast. Grazie anche in regia ad Anna Riva. Un saluto da Anna Migliorati.